cercanti, ma sempre cerchi il tuo volto con ardore. Dammi la forza di cercare, tu che ti sei fatto incontrare e mi hai dato la speranza di sempre più incontrarti. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza. Conserva quella, guarisci questa. Davanti a te sta la mia scienza e la mia ignoranza. Dove mi hai aperto, accoglimi al mio entrare. Dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. Fa che mi ricordi di te, che intenda te, che ami te. Amen. Direi che questo è l'atteggiamento della fede. Fondamentalmente questo desiderio incessante che San Benedetto direbbe è il, diciamo così, il motivo fondamentale per cui una persona vive. Quando una persona non ha più nessuno da cercare, cade in depressione. E la nostra società direi che ci mette davanti, forse anche nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi, la sofferenza di non aver più niente da aspettare o da cercare. La fede direi che provvidenzialmente prende spunto da questi vuoti che nella vita si possono creare indipendentemente dalla nostra volontà. La crisi che stiamo vivendo anche nella società, per alcuni versi diremmo, è una sventura. Dal punto di vista di chi ha fede, può essere l'occasione che Dio crea per farsi cercare ancora. Quando noi abbiamo nel cuore un vuoto di qualsiasi tipo, può essere un lutto, può essere una delusione, può essere una situazione imprevista, questo vuoto che umanamente sembrerebbe negatività e basta, questo vuoto diventa l'ambito in cui Dio ci dà appuntamento nuovo. La fede nasce proprio questa situazione esistenziale e grazie a Dio, diremmo, Dio non si stanca mai di creare questi vuoti. Quando una persona pensa di avere tutto, è il momento in cui, diciamo, è più infelice. Quando provvidenzialmente tra virgolette, nella sua vita si crea uno di questi vuoti, allora siamo sicuri che Dio sta arrivando. È l'esperienza degli apostoli e delle donne. Vi rimando senza leggerlo perché in questi giorni poi sono molto citati nelle letture della Santa Messa. Capitolo 20 e 21 del Vangelo di Giovanni, i Vangeli della Resurrezione, a cominciare dalle donne, da Maria Maddalena, la prima. Quella persona in fondo che per prima ha intuito quanto era importante per lei Gesù. È la prima, ci sono alcuni immagini, iconografie delle mirofore. Noi in refettorio, non del monastero, abbiamo le mirofore del Beato Angelico e fa impressione questo sepolcro grigio, l'angelo bianchissimo e uno sfondo tra il nero e il violaceo. Come noi lo vediamo all'inizio dell'aurora, quando dopo mattutino, dopo la celebrazione del mattutino, in questa stagione in particolare, uscendo, l'aurora non è ancora sorta, con il cambio dell'ora, no, siamo, diciamo così, in anticipo, e il cielo è proprio così, tra il nero e il viola. Però, sempre nell'affresco del Beato Angelico, abbiamo praticamente un nero che ha l'orizzonte lontano, lontano, da qualche bagliore di luce. Infatti, si dice alle prime luci del giorno, non potevano muoversi il giorno prima, dovevano proprio aspettare il primo albore. Ecco, Maria Maddalena nel suo vuoto, in questo buio che dà il senso di come ci si sente quando si perde qualcosa, quando non si ha più speranza, in questo buio sperimenta che c'è dentro di lei un desiderio di felicità, questa piccola fiammella del desiderio di felicità. Il desiderio, Sant'Agostino diceva, il tuo desiderio è la tua preghiera. Il desiderio è come il respiro. Finché c'è respiro c'è vita. Finché c'è questo barlume di desiderio c'è vita. E Dio ci dà appuntamento quando, svaniti tutti gli altri desideri, noi finalmente siamo disposti a fargli il posto che Dio merita in noi. L'esperienza anche degli apostoli, gli altri apostoli, quando chiusi dentro nel cenacolo, come nel Vangelo di oggi, chiusi perché avevano paura dei giudei, sono semplicemente lì ad aspettare, non sanno nemmeno che cosa, se la vita o la morte, se la prigionia o la possibilità di uscire. Sono insieme, quindi c'è un vuoto da vivere insieme. La nostra fede sarà sempre una fede ecclesiale. Sempre. Anche quando nella solitudine noi vorremmo chiuderci in casa da soli, ricordiamoci che la Chiesa prega per noi. Quando la comunità monastica al mattino, ancora notte, diremmo, si avvia per venire in cappella e pregare, tiene nel cuore tutte le persone che in quel momento stanno soffrendo in qualsiasi modo. La Chiesa, anche attraverso le comunità monastiche, assume sempre la sofferenza, l'angoscia, come dicevamo spesso, no? Le sofferenze, le angosce, le ansie, le gioie di tutti. Nessun dolore è solitario. Anche se la persona che soffre non avesse coscienza, perché si sente chiusa nel suo inferno, piccolo inferno, la Chiesa sta pregando per lei. E questo è molto bello, perché ci dà il senso della grandezza della fede. La fede è un dono che ci abbraccia, ci avvolge prima ancora che noi ne siamo coscienti. La fede in fondo è un patrimonio di cui noi dobbiamo venire in possesso come un'eredità che uno non sa di avere. Però è già pronto per lui, no? Quindi diciamo, il compito della comunità cristiana è rendere le persone consapevoli che per loro c'è questa parte di eredità paterna che è lì ad aspettare che lui lo chieda attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, attraverso la vita comunitaria. Questo grande patrimonio, in un certo senso, è la ricchezza degli apostoli nel momento cruciale tra la morte di Gesù e la sua apparizione. I tre giorni in cui Gesù rimane nella tomba sono anche i tre giorni di agonia della fede degli apostoli. Non lo vedono, non sanno più vivere senza di lui, ma non possono vivere senza vederlo. E quindi sono in quella frangente in cui si passa un po', diciamo, dalla delusione, si è sulla ciglio della disperazione, ma si può essere anche, diciamo, a un passo dalla speranza. La fede per la Chiesa sarà sempre su questo crinale. La fede non è mai una sicurezza acquisita, però non è nemmeno un bene che ci viene tolto. La fede è messa alla prova. Quindi noi, come gli apostoli, saremo sempre nella situazione di vivere dei momenti in cui la fede può essere luminosa, altri in cui la fede è provata, momenti in cui ci sembra di perdere la fede, momenti in cui la fede ci è ridonata. È l'esperienza, diremmo, di Tommaso. Tommaso, quando gli altri apostoli sono stati rassicurati dalla prima apparizione di Gesù, si dice non era con loro. Ecco il motivo per cui noi spesso abbiamo una fede più provata. Non siamo con loro. Non siamo con la Chiesa, per qualsiasi motivo. Una, diremmo così, negligenza nostra, una situazione che ci trattiene, un qualche cosa di psicologico, oppure una situazione di lontananza, una situazione di non sintonia. Il segreto però per ritrovare la fede è di tornare con loro. Infatti Tommaso non è gratificato di un'apparizione personale. Alla Maddalena Gesù appare di persona, perché la Maddalena era in sintonia con la Chiesa, era corsa lì a nome di tutti per offrire al Signore, almeno al corpo del Signore, quel segno di affetto da parte di tutta la Chiesa. Tommaso invece, per trovare il Signore, deve riunirsi al gruppo degli apostoli. Lo incontrerà nel momento in cui ritorna nel gruppo. Finché rimane da solo, non lo incontra. Quindi la nostra fede, noi diremmo, ha tre caratteristiche. È una fede pasquale. È legata al momento della morte e risurrezione di Gesù. È una fede ecclesiale. La troviamo, la coltiviamo, la cresciamo nella Chiesa. Ed è una fede, noi diremmo, reale, non è virtuale. Non si può credere via internet, non basta. Ci si può informare, ci si può documentare, ci si può istruire, ma la fede deve diventare reale. È un incontro reale, a tu per tu. E questo incontro a volte richiede delle grandi conversioni. C'era un passo, voglio leggervi, di Romano Guardini. Romano Guardini ha fatto delle bellissime omelie sulla Pasqua. E in questa domenica dedicata all'Apostolo Tommaso aveva una omelia in cui diceva: fratelli, cambiate mente. Bisogna cambiare il modo di pensare, perché la fede non può essere solo a livello di buone intenzioni. La fede, siccome è incontro con Gesù, quando noi incontriamo una persona, se quella persona entra nella nostra vita, ci cambia, inevitabilmente ci cambia, il meno, il male ci cambia. Cambiate mente, gettate via il vecchio passato e siate nuovi in Cristo. Non mostrate l'immagine lamentevole di un uomo affaticato che non reca in sé luce alcuna. Noi da soli saremmo dei brontoloni. Persone che hanno sempre da dire perché non c'è questo, non c'è quest'altro, non c'è quest'altro. E quando uno è in una situazione del genere, cosa fa? Pensa con nostalgia perfino al passato, quando lo stava vivendo il passato troncolava per quello. Dopo che è passato dice, ma quei tempi, ma i miei tempi, ma i miei giorni, no? La fede non può coesistere con questo brontolamento. San Benedetto lo chiamerebbe con una parola più dura, mormorazione. Il brontolamento è sfiducia, è mormorazione ed è un vizio pessimo. Nella regola San Benedetto non è che usi molto spesso il nome vizio, lo applica all'egoismo, l'attaccamento alle cose che diventi idolatria, per cui mi fido delle cose più di quanto mi fidi di Dio, e a questi cioè queste mormorazioni, perché queste mormorazioni sono il cancro dell'amore. Voi immaginate se in una coppia uno o l'altro ha sempre da dire, è possibile andare avanti? Perché in continuazione dice, sì, hai fatto questo, però, no? Sì, mi vuoi bene, però. Ecco, queste mormorazioni sono in un certo senso come una, lo diremmo così, un rifiuto tossico, radioattivo. Sono capaci di distruggere anche l'amore più bello. Lo debilitano, lo screpolano. Allora, guardini, non mostrate l'immagine lamentevole di un uomo affaticato, che non reca in sé luce alcuna. Dovete mostrare la luce di Cristo in voi. La fede è lasciare che Dio entri in quel vuoto di cui parlavo prima, e se la luce, sapete il prologo di Giovanni, la luce splende nelle tenebre. Se Gesù, che è luce, entra nel nostro vuoto, lo illumina, non solo, ma ci rende lampada, cioè ci fa fare un'evangelizzazione per irradiazione. Non c'è bisogno che io stia lì a fare tanti discorsi su Gesù. Se ce l'ho nel cuore, gli altri lo vedono. Però è chiaro che Gesù nel mio cuore non ci può stare allo stretto. E quindi a poco cambia il mio modo di ragionare. Cambiate la vostra mente. Rivolgetevi di continuo alla luce che vuole illuminare. Prostratevi davanti a lui. Qual è la conseguenza di questo incontro con la luce? Guardarla. Nel Salmo 33 si dice, guardate a lui e sarete raggianti. Si guarda quello che ci attira, ci guarda quello che ci piace. Si guarda quello che noi amiamo. Quindi Gesù deve diventare come questa calamita, e noi sperimentiamo nella nostra vita la tentazione, quello che si chiama tentazione. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che realtà, che possono essere cose, possono essere persone, vanno a rubare questo primato di Gesù. Ci attirano, ci staccano, diventano come delle calamite più potenti, ma non potenti perché loro sono più potenti, potenti perché noi gli diamo corda. Lascio a voi, ognuno faccia conto della cosa sua. Quante cose a volte diventano per noi più interessanti di Gesù. Permettiamo a tante cose di essere più interessanti. Perché? Dice, ma perché? Perché Tommaso, anziché andare con i 12, aveva altro da fare, aveva altro che gli interessava, semplicemente. Era così deluso che non gli interessava più niente. Anche l'accidia, cioè il non più gusto per le cose di Dio. Uno dice, ma che male c'è? Faccio mica niente di male. La cilia è praticamente, come dire, il lasciarsi vivere. Non mi interessa più. Ma se non mi interessa più una certa cosa, io inesorabilmente cado in qualche cosa di contrario. Voi immaginate questa situazione, dico questo perché è molto concreta la cosa, crisi del lavoro, prepensionamenti o licenziamenti, disoccupazione giovanile, eccetera. Voi immaginate una giornata per una persona che non ha più un impegno di questo genere. A noi arrivano delle telefonate disperate. Disperate. Perché se una persona non ha più questi punti fermi, cade in qualsiasi vizio. Rovina la famiglia. Rovina i figli, rovina la moglie, rovina l'amore. In questa situazione in cui diciamo, certo, come possiamo risolvere questa situazione? La prima cosa da fare, è che la nostra vita non perda la quotidianità della preghiera. Quotidianità della preghiera significa che la mia giornata non è vuota, la mia giornata ha già degli appuntamenti che mi aiutano in situazioni come la nostra, in cui magari il lavoro eccetera eccetera non c'è eccetera eccetera eccetera, mi aiutano ad avere quei punti fermi nella giornata per cui io non cado nella cilia, nella noia, nella depressione. È per questo, ad esempio, che San Benedetto, in uno dei capitoli della regola, dice a certe ore si preghi, a certe ore si lavori. La giornata di una famiglia deve avere questi punti saldi, anche quando il lavoro fosse mancante, ridotto, eccetera. Perché se io ho questi punti, poi so ricostruire il resto. Quindi l'inizio della giornata da benedire con la preghiera. Possibilmente con la preghiera fatta insieme. Non è necessario stare ore come le monache, non è chiaro. Siamo in cappella dalle 5 meno un quarto fino alle 8 e mezzo. Un piccolo intervallo, ma i nostri oblati e altre persone non si pretende che, perché ci sono altri impegni. Il problema è che il primo gesto della giornata deve essere un gesto di benedizione per questa nuova giornata che il Signore mi dà, per chiedere che cosa? La forza, l'intelligenza, la creatività, la pazienza, l'umiltà, tutto quello che mi permette di svolgere bene quello che devo fare, di prepararmi a quello che il Signore mi può dare, di diventare anche intraprendente nell'industriarmi in modo onesto e nel costruire soprattutto quei rapporti umani che permettano di sostenere insieme le difficoltà. Immaginate gli apostoli quando erano a pescare, no? Perché questo capita anche agli apostoli, eh? I primi capitoli dei Vangeli della Resurrezione parlano di Tommaso, eccetera, eccetera, che tornano a fare quello che facevano prima. Gesù non c'è più, Pietro dice andiamo a pescare. Gesù li incontrerà mentre loro sono andati a pescare e non hanno preso niente. Cioè, il tentativo di, diciamo così, costruire una quotidianità ha aperto però loro non sono andati a pescare tirando giù diciamo così, la pendina, no? La saracinesca. Loro sono andati a pescare e con l'occhio, con la coda dell'occhio, come si dice, guardavano la riva. È per quello che ad un certo punto sono riusciti a vedere quello sconosciuto sulla riva del lago. Erano in attesa. L'atteggiamento della fede è di essere continuamente in attesa. È un dono dello Spirito Santo, è un dono dell'intelletto. Intelletto vuol dire leggere dentro delle situazioni con la coda dell'occhio, leggo dentro l'intervento del Signore. Vedo che Lui mi aspetta. Poi ci sarà il dono di un amore grande. Chi ha coltivato di più l'amore, nei momenti di crisi sa aiutare anche gli altri. Questo sarà Giovanni. Giovanni sulla barca, mentre gli altri dicono, toh, c'è uno sconosciuto lì. Lui dirà, è Gesù, è il Signore. Quindi la fede ecclesiale comporta anche l'umiltà di farsi aiutare dall'intuizione degli altri, perché nella fede spesso uno deve avere l'umiltà di dire o di accorgersi che l'altro capisce più di lui. È un grande dono l'umiltà, perché aiuta in un certo senso a far tesoro anche dell'intuizione degli altri. Se una persona è orgogliosa, quel poco che capisce si riduce sempre di più. Una persona umile fa tesoro del poco che capiscono anche gli altri. In due si capirà sempre di più che da solo. E questo è un dono dello Spirito Santo, la capacità di essere aperti alla speranza e di lasciare che lo Spirito Santo ti parli attraverso le mediazioni. Tutto il discorso dei sacramenti, tutto il discorso della fede trasmessa dalla Chiesa, eccetera, passa attraverso a questa gioia di poter incontrare il Signore attraverso delle mediazioni che per l'orgoglioso sono impossibili. L'orgoglioso preferisce fare senza piuttosto che dipendere da altri. Ed è tremendo, anche nella vita spirituale. Quando ci sono i momenti di crisi, uno dice, cosa posso fare? E noi diciamo, ma la confessione? Ah no. Nei momenti di crisi, lo Spirito Santo che io ricevo attraverso il dono della confessione, del perdono che il sacerdote mi dà, è quanto mai importante. È concreto, quello è, non è una fede virtuale, è una fede reale. Io realmente, nel momento in cui mi accosto un sacramento, ricevo un potenziamento di Spirito Santo. Questo Spirito Santo che cosa mi fa vedere di nuovo? Mi dà il dono di diventare, tra virgolette, capitemi bene, divini. Il sogno dell'uomo è di fare come fa Dio. Sapere la mitologia greca, no? Rubare agli dèi il fuoco. E non ce la fanno. Nella Bibbia, costruire una torre che arrivi fino al cielo, va bene, e non ce la fanno. Nel Vangelo c'è il contrario. Nel Vangelo di oggi Gesù apparve tra di loro, soffio, alito, donò il suo spirito divino. Noi l'abbiamo già ricevuto nel battesimo, l'abbiamo ricevuto nella confermazione, lo riceviamo tutti i giorni quando nella consacrazione il sacerdote invoca lo spirito sulle offerte e sull'assemblea. l'epiclesi è quotidiana. Questo Spirito Santo è amore, è, diremo con il termine che oggi Giornata della Misericordia è d'obbligo, è misericordia, cioè è un amore al superlativo. Se io ricevo lo Spirito Santo, divento come Dio. In che senso? Vi leggo il commento di un padre del monachesimo, Doroteo di Gaza, venne in monastero proprio nella striscia di Gaza, quella che adesso è così martoriata, VI secolo, e in una delle sue catechesi commentava la beatitudine: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. La qualità divina della misericordia, in altri punti del Vangelo detta perfezione, siate perfetto come è perfetto il Padre mio. Diventate dei per grazia di Dio. Come si fa a diventare misericordiosi? In che modo Dio ci rende simili a sé? Che nella Chiesa d'Oriente si dice Dio si è fatto uomo perché noi fossimo divinizzati. Nella Chiesa d'Occidente si dice Dio ci si fa uomo, Cristo si fa uomo per renderci figli adottivi. Due modi diversi di dire la stessa realtà. Allora Doroteo di Gaza diceva così: la virtù che imita particolarmente Dio, perché lo caratterizza, è la misericordia. Nessuno può dire sono così povero da non poter fare misericordia. E fa degli esempi molto concreti. Se anche tu non puoi dare, come i ricchi della parabola, molti beni da mettere nel tesoro del Tempio, dai almeno i due spiccioli, come la povera del Vangelo, la povera vedova. Non hai nemmeno questi? Forse hai la forza per esercitare la misericordia nel servizio di chi è malato. Non puoi fare nemmeno questo? Uno potrebbe dire, sono malato anch'io, non ce la faccio, non posso. Con la parola tu puoi consolare il tuo fratello. Colui che dice buona è la parola più di un dono, riconoscerà la tua capacità di consolare. Non puoi neanche esercitare la misericordia con la parola, perché magari ho un temperamento così infelice che quando apro la bocca, anziché consolare, magari graffio. No? Se il tuo fratello si irrita contro di te, tu puoi avere pietà di lui e sopportarlo nel momento del suo turbamento. Perché? Perché tu vedi che in quel momento lui è maltrattato dal vostro comune nemico. Allora, invece di rispondergli e turbarlo ancora di più, puoi tacere e avere pietà della sua anima, salvandolo dal vostro nemico. Il silenzio di amore è misericordia. Se il tuo fratello pecca contro di te, tu puoi aver pietà di lui e perdonargli il suo peccato per ricevere il perdono di Dio. Facciamo ancora il nostro interesse quando perdoniamo. Perché Gesù nel Padre nostro dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Se ci pensiamo bene, significa che Dio usa verso di noi, la misura che noi adottiamo verso gli altri. Nella misura in cui noi sappiamo perdonare, saremo perdonati. Non ne siamo sempre coscienti, a volte lo diciamo così, però il Padre nostro è chiaro. Dio ci ha dato il potere, se lo vogliamo, ed è ancora nel Vangelo di oggi. Rimettete i peccati a chi li rimetterete saranno perdonati, chi non li rimetterete non saranno perdonati. È un dono del risorto. La pace, la gioia, la misericordia, il perdono, doni del risorto. Così, se fai misericordia al tuo fratello perdonando i peccati che ha commesso verso di te, Dio perdona quelli che tu hai commesso verso di lui. Ciascuno allora può esercitare la misericordia. Basta che ciascuno cerchi di fare bene il bene che fa. La misericordia, noi diremmo la misericordia concretissima, la misericordia quotidiana, la misericordia puntuale. La misericordia che è questo dono divino che possiamo scambiarci mille volte al giorno e che ci rende sempre più simili a Dio. Quindi sempre più capaci di portare nel mondo la gioia, la pace, la serenità, la misericordia, quindi di vivere come persone risorte. Se c'è qualche domanda da fare.
Grazie.